Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi, in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Benvenuti a Radio Economy, lo spazio di Umbria Radio dedicato al lavoro, economia, finanza. Io sono Federico Fabrizi, in regia c'è Francesco Panti. Oggi parliamo di energia, dell'aumento dei costi della bolletta dell'energia elettrica che pesa tantissimo sui bilanci delle famiglie ma che rischia di mettere a terra in ginocchio tantissime aziende. Soprattutto rischia di congelare, di bloccare quella ripresa economica tanto attesa per il 2022. Tanto per avere qualche numero, come sempre partiamo dalle cifre. L'aumento dei prezzi delle materie prime era iniziato nei primi mesi del 2020, la quotazione del gas però ha subito un'impennata nei mesi scorsi per motivi, li conosciamo tutti purtroppo, geopolitici legati alla crisi tra Russia e Ucraina, e ha trascinato in alto anche il prezzo dell'energia elettrica. Dati di Confindustria, per l'Italia si parla di costi energetici delle imprese fino a 37 miliardi previsti per il 2022, quando erano 8 nel 2019. C'è l'allarme del Centro Studi di Confindustria, c'è l'allarme della ARERA, l'autorità di regolazione del settore, che ha comunicato che nei primi 3 mesi del 2022 si parla di un aumento dell'elettricità del 55% e del 41% di aumento del gas. Ora, noi proviamo a tradurre questi numeri, queste cifre, in una storia, proviamo a dargli un volto, una identità a questa storia. Per questo abbiamo chiamato, e lo ringrazio per essere con noi, Alvano Bacchi, presidente della holding che controlla le fonderie, le ex fonderie Tacconi di Assisi. Benvenuto a Radio Economy.
Buongiorno a tutti.
Allora, noi l'abbiamo chiamata per inquadrare un po' il racconto di questa impresa, che è una di quelle imprese cosiddette energivore, cioè quelle che hanno bisogno di tanta energia per funzionare. Io provo ad inquadrare rapidamente l'ex fonderie Tacconi. Voi realizzate pezzi meccanici che sono frutto del processo di fusione della ghisa, dell'acciaio, e li destinate a tante case automobilistiche in giro per il mondo, italiane e in giro per il mondo. Però la storia delle fonderie Tacconi è una storia particolare, perché è un'azienda che si trova in un momento di vera e propria ripartenza, ripresa dopo uno stop complicato. Facciamo un po' il punto intanto partendo da qui. In che condizioni è in questo momento l'azienda?
Allora, innanzitutto mi farebbe piacere precisare che fonderie d'Assisi, attualmente ex fonderie Tacconi, come giustamente ha detto lei, producono componenti in acciaio e ghisa, e vorrei dire che tutti i turbo delle Ferrari e tutti i componenti per il turbo delle Ferrari e tutti i componenti per il turbo delle Maserati e tutti i collettori di scarico della Iveco vengono prodotti ad Assisi,
vengono da lì,
nella FA Group. Questo tanto per dare la dimensione di quello che questa azienda è in grado di fare, e il know-how, le competenze che ha acquisito nel corso di tanti anni. Questa azienda nel 2018, diciamo così, ha iniziato un percorso, è andata in concordato perché aveva gravissime difficoltà finanziarie, e la precedente proprietà, per evitare che ci fosse il fermo e per provare a dare una certa continuità alla produzione, ha impostato un concordato che aveva la finalità di diminuire quello che era, diciamo così, l'esposizione debitoria dell'azienda e ripartirla in NA. A seguito del concordato nel 2018, che poi è stato omologato nel 2019, Ferrari, Iveco eccetera hanno chiesto a noi, che abbiamo una fonderia qui a Città di Castello, di subentrare nella gestione, dato che anche noi abbiamo una fonderia di alluminio, di subentrare nella gestione, insomma, per garantire continuità. Siamo subentrati a metà 2019, l'azienda conta 400 addetti, 330.
Ecco, questo è un dato importante, 400 addetti, parliamo di un'azienda di eccellenza che Umbra, che arriva a 400 addetti. Prego.
330 qui in Italia e 70 in uno stabilimento in Romania, dove vengono fatte lavorazioni meccaniche di precisione. Siamo partiti e 2020 sappiamo tutti quello che è successo, insomma,
certo,
la pandemia, il Covid.
Purtroppo.
Ciò nonostante abbiamo chiuso subito l'esercizio 2019 con buoni risultati in bilancio inutile. Abbiamo chiuso il 2020, nonostante il Covid, anche il 2020 inutile, con utili abbastanza importanti, e devo dire che stiamo chiudendo anche il 2021, adesso stiamo facendo chiaramente gli ultimi aggiustamenti, stiamo chiudendo anche il 2021 positivamente. Cioè questa azienda è riuscita a esprimere in questi tre esercizi risultati di bilancio positivi, tanto che tutti quelli che erano gli oneri concordatari fino ad oggi sono stati regolarmente onorati.
Quindi questa azienda che era in difficoltà è stata rilevata, l'azienda Umbra in difficoltà è stata rilevata da un'altra azienda Umbra solida e in condizioni per poterla tirar fuori da questo momento di difficile, da quel passaggio difficile. Quindi concordato, traduciamolo per chi ci ascolta, significa che c'erano tutta una serie di debiti piuttosto onerosi da pagare e c'è una tabella di marcia, definiamola così, certo, di scadenze da rispettare. Voi da quando siete subentrati siete riusciti a riportare in carreggiata l'azienda, l'ex fonderia Tacconi di Assisi.
Sì,
poi
sì,
però che succede? A
poi
ottobre,
succede,
novembre più o meno dello scorso anno?
Che da marzo, diciamo che da marzo dell'anno scorso è iniziato a aumentare il costo dell'energia. Tenga conto che questa azienda consuma 22 milioni di kilowatt all'anno, insomma.
Costo più o meno, diamo una cifra tanto per renderci conto.
Beh, oggi parliamo di circa solo di energia elettrica, se con le quotazioni attuali, se dovessi fare una proiezione tra materia prima e oneri di sistema, parliamo di circa 8 milioni l'anno di energia elettrica.
Che prima erano invece?
Prima erano 3.
Quindi da 3 a 8 milioni di energia elettrica.
3 e mezzo, insomma.
Ok, 3. Quindi voi avete tradotto brutalmente circa tra i 4 e i 5 milioni di euro l'anno di costo della bolletta dell'energia elettrica che all'improvviso, quasi dall'oggi al domani, sono schizzati in alto.
Sì, sì.
Questo è quel
e
che
poi
è successo.
Chiaramente c'è anche il metano, che per noi è marginale come consumo rispetto all'energia elettrica, ma anche il metano ha avuto un impatto incredibile, perché lei tenga conto che in proporzione il metano è aumentato più dell'energia elettrica, perché noi lo pagavamo 18 centesimi al metro cubo, oggi lo paghiamo 1 euro al metro cubo, è aumentato del 500%. E questo grazie a Putin, alla Russia e alla...
Speriamo che quella situazione non degeneri ulteriormente, non solo per i costi dell'energia elettrica, purtroppo. Però, stando al punto, voi vi ritrovate un'azienda che si era rimessa in carreggiata, eravate riusciti a ripartire, a questo punto, dalla bolletta dell'energia di novembre, di ottobre-novembre, avete visto schizzare in alto i costi dell'energia. Lei mi diceva prima, mentre parlavamo, un aumento di circa mezzo milione al mese in più.
Da 500 a 550 mila euro al mese in più di costi. Tenga conto che questa azienda aveva un ottimo andamento, perché produceva flussi di cassa positivi per circa 350-400 mila euro al mese. E pagando tutti i costi praticamente c'era un avanzo di gestione positivo di circa 400 mila euro al mese, e che dei flussi assolutamente coerenti con quelli che erano le aspettative del concordato. Da ottobre questa azienda, anziché produrre flussi positivi per 400 mila euro al mese, ne produce di negativi per 150-200 al mese, perché ovviamente questi extra costi non erano previsti, contemplati e tantomeno contemplabili. E questo espone l'azienda a dei grossi rischi, perché essendo un'azienda in concordato che non ha...
Non è un'azienda che può presentarsi in banca a chiedere un finanziamento, un fido per poter attraversare un momento, un anno magari complicato, ma rischia a questo punto, diceva lei, un vero e proprio fermo, insomma uno stop, o che comunque non riesca a venire fuori da queste sabbie mobili.
Sì, 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 no, questa situazione, se in qualche modo non sarà gestita, sicuramente espone l'azienda al rischio di revoca del concordato, di fermo, di chiusura e basta, insomma, perché non ci sono possibilità alternative, insomma, tutte le aziende quando lavorano dovrebbero guadagnare, insomma, no? Però ci sono delle aziende sane, insomma, no? Che magari un anno storto, due anni storti se li possono anche permettere, perché hanno delle riserve, hanno credito in banca eccetera, per poter far fronte anche a situazioni di emergenza. Questa azienda, essendo in concordato, non se lo può permettere, non se lo può permettere perché deve rispettare i flussi che in qualche modo derivano dal concordato, e soprattutto ha un monte debiti concordatari, residuo, perché quando siamo subentrati noi il concordato erano circa 32 milioni di debiti, oggi ne sono rimasti 22, in questi 2 anni e mezzo ne sono stati pagati 10. Questa va a erodere tutti i giorni praticamente le riserve che ha accumulato in questa gestione di 2 anni e mezzo, e se non si trova una soluzione alternativa, che è ovviamente noi stiamo cercando di trattare con i clienti per cercare di ribaltare questi extra costi sui clienti, se non si trova una soluzione in questo senso, il rischio molto concreto, quasi certo, è quello che l'azienda va fermata e di conseguenza chiusa.
Che tempi ci sono? Perché noi la ringraziamo per essere stato con noi, ma veramente questa è una storia emblematica e significativa di quello che sta succedendo oggi nel nostro paese. Che tempi ci sono per rispondere a questo che è insomma un grido d'allarme che arriva da una realtà produttiva come la vostra? Che tempi realistici ci sono per avere una risposta che consenta a questa azienda di continuare a produrre, a lavorare?
Ma guardi, io già da questa settimana ho iniziato prima di Natale, ho tutta una serie di incontri programmati con i clienti per cercare di capire che tipo di supporto loro possono dare rispetto a questa questione. È ovvio che se adesso anche il governo è uscito quel decreto dove comunque sia dà in parte un sostegno alle imprese, però alla fine è un sostegno molto molto marginale, niente per il metano, e sull'energia elettrica comunque sia è molto marginale, perché toglie parte degli oneri di sistema e il 20% del delta costo rispetto a quello che costava nel 2019, se ho interpretato bene il provvedimento che il governo intende mettere in atto. È sicuramente un aiuto, ma non è quello che basta, non
certo.
È quello che basta, non è quello che serve rispetto a una realtà come questa. Questa è una realtà fragile a tutti gli effetti, è una realtà fragile con degli equilibri estremamente fragili che già ha superato la pandemia, e questa è un'altra pandemia secondo me più brutta,
certo,
molto più
certo.
brutta dell'altra. Che questa è silenziosa ma è dolorosa, e questa penso che se non si trova una soluzione un po' con i clienti, lo Stato magari fare gli interventi più robusti, magari per interventi mirati alle aziende che hanno questo tipo di problematica, no?
Certo.
E poi le aziende non sono tutte uguali, io tanto è vero che ne rappresento due. Per una non mi sentirete parlare, insomma.
Certo, lì non avete riuscito a reggerla, diciamo, il colpo.
Certo. Su questa, poi riusciamo a reggerlo, segnalamente anche qui è un fenomeno che dura un anno e mezzo.
Certo.
È sempre così, nessuna azienda, no? Ma certo, sappiamo tutti che questa è una speculazione, secondo noi, una speculazione forte e che esagerata anche, che poi comunque sia, proprio perché una speculazione, sarà limitata nel tempo, insomma, e prima o poi io conto che nel corso del 2022 questa situazione si rientri,
certo.
Sì, ecco, sì, che aziende sane la sopportano, aziende non sane o fragili rischiano di chiudere, questo è un dato di fatto oggettivo, così come la fonderia di Assisi. Preciso che questo fenomeno è un fenomeno che non è che riguarda proprio tutte le aziende, perché poi bisogna fare un distinguo, ci sono aziende e aziende. È ovvio che le fonderie, le vetrerie, le fornaci, cioè tutte quelle che sono aziende energivore,
hanno
un impatto devastante, no? Chi nel conto economico, l'energia elettrica, il metano, cioè hanno un impatto dell'1%, magari adesso non è più l'uno, è il 2%, ma va bene uguale, insomma,
certo. Non tutti pagano 5 milioni l'anno di energia elettrica, questo è...
Chi nel conto economico c'è un 15-20% di costi energetici per il ciclo produttivo, all'improvviso dal 15-20% si passano al 45%, lei capisce che...
Diventerebbe difficile. Grazie, io la ringrazio davvero, grazie ad Alvano Bacchi per essere stato con noi, perché con molta chiarezza ci ha raccontato quello che sta succedendo in questo momento in alcune imprese, e ce ne sono alcune di eccellenza anche nella nostra regione, che si trovano in difficoltà. Grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Noi ci fermiamo un attimo, poco, pochissimo, e poi torniamo. Eccoci, rientriamo con la seconda parte di Radio Economy e proseguiamo a parlare del problema del caro energia, che è un problema enorme per tante famiglie, ma per moltissime imprese è veramente una questione enorme. Ne parliamo con Matteo Ragnacci, presidente di Legacoop Produzione Servizi per l'Umbria. Benvenuto a Radio Economy.
Buongiorno, grazie, e grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici che ci stanno ascoltando, e grazie a te Federico.
Ragnacci, noi abbiamo descritto prima un esempio di un'azienda di Bastia che si trova in situazione veramente, veramente complessa. Lei ha la possibilità di avere un quadro su un intero settore, che è quello di imprese cosiddette energivore, no? Quelle che hanno tanta necessità di consumo di energia. Qual è la situazione, il quadro d'insieme del settore che lei rappresenta e che quindi conosce e vede da vicino?
Certo. Allora, il settore nostro è abbastanza ampio e vario, quindi noi andiamo dalle industriali ai servizi, l'edilizia, la progettazione, la ristorazione e la formazione. Diciamo che questi rincari si inseriscono in un periodo già difficile, no? Siamo in un periodo di pandemia comunque, e siamo partiti nella prima fase facendo fronte, grazie, ovviamente permettimi di ringraziare il lavoro delle tante cooperative, dei soci e delle socie che hanno affrontato la prima fase della pandemia, e ci siamo affrontati già in quel periodo con le spese per quelli che sono appunto i presidi sanitari di protezione che proteggevano i nostri certo. lavoratori. Quindi quello è stato il primo passaggio, oltre ovviamente alle difficoltà del numero di ore, le malattie, quindi abbiamo gestito in maniera impeccabile questo servizio, stando anche vicino al pubblico laddove partecipiamo in sussidiarietà.
Certo.
L'anno dopo, il 2021, abbiamo pensato che fosse l'anno di ripartenza, di ripresa, e siamo invece partiti subito con un incremento importante sul settore appunto dei materiali edili, quindi c'è stato un aumento del ferro e dell'acciaio del 250%, il rame del 40%, il legno oltre il 30%, ovviamente con una difficoltà sia di reperimento delle merci sia con tempi di consegna molto lunghi. Ovviamente questo era dentro al cosiddetto, lo chiamiamo allegoricamente, il mercato drogato del super bonus, cioè
certo,
sapevamo
110.
Essendo un periodo 110, ecco, e sisma, sapevamo bene che in questo periodo ci sarebbero state una speculazione, anche perché poi è cambiata molto spesso la legislazione, quindi chi voleva ha potuto andare sul mercato e prendere più risorse. Quindi in questo quadro, inizi del 2022 e fine 2021, sono arrivati appunto i rincari energia, quindi gas derivati dal petrolio e energia elettrica stessa. Noi abbiamo, come ricordavi prima tu, soprattutto sul settore industriale, quindi vetro, ceramica e anche produzione acciaio, vetreria, abbiamo anche worker buyout nella ceramica, quindi una cooperativa nata sulle ceneri di un'impresa che non ce l'aveva fatta, quindi anche un buon esempio di come si può rigenerare, però devono tenere accesa la fiammella con il gas per tenere aperti i forni, perché sennò non sono economici, e loro sono passati dall'acquisto di metano a 16,80 euro al metro cubo a 180 euro al metro cubo. Quindi
questo significa è un terremoto, chiaramente, dentro
un'azienda. È un terremoto,
un'azienda.
Stanno valutando anche se chiudere le produzioni, ovviamente con difficoltà, e ovviamente sono produzioni cooperative, quindi qui non parliamo di un imprenditore che ha investito. Qui parliamo di una proprietà condivisa, che è il modo con cui le cooperative affrontano il mercato. Altro settore è quello delle piscine, che comunque sono impianti energivori perché devono tenere l'acqua a una temperatura, la fruibilità degli spazi devono essere caldi, le docce devono essere caldi, e in più lì c'è un problema perché c'è il mancato accesso causa pandemia delle persone in vasca. Cioè, prima avevamo un natante al metro quadro, ora abbiamo un natante ogni 7 metri quadri, quindi c'è un mancato accesso, quindi anche un mancato cosiddetto sbigliettamento, ma le bollette sono triplicate se non quintuplicate. Poi abbiamo tutto il settore del trasporto pubblico che si lega ai servizi di pubblica utilità, quindi raccolta rifiuti, pulizie, logistica, trasporto merci, le mense.
Certo.
Ora, noi pensavamo anche che questa flessione ci fosse, cioè che ci fosse una flessione entro la fine del 2022, ma i contratti che ci stanno proponendo sono a 4 anni, quindi pensiamo che questa cosa almeno per i prossimi 4 anni diventi strutturale. Ora, questo ovviamente dà, e lo ricordavi tu prima, dà vita almeno a due problematiche. La prima è che chi riuscirà a scaricare il costo sul mercato lo farà sull'utente finale, quindi sulle famiglie,
servizi che costeranno di più, chiaramente.
Certo, e qui credo che se non si mette mano a livello nazionale su un reale approccio differente al cuneo fiscale, quindi con saldo zero per le imprese, non si riesce a mettere in tasca almeno 300-400 euro agli italiani per far fronte a questi cari, diventerà difficile e imploderà un sistema e un tessuto sociale già di per sé fiaccato da questa pandemia. E il secondo punto è quello delle gare, cioè le nostre aziende che hanno partecipato in sussidiarietà al pubblico a delle gare 8-9 mesi, un anno, 5 anni fa, se non hanno l'aggiornamento dei prezzi rischiano,
certo,
che quei
spieghiamolo bene, questo è importante, è chiarissimo, ma per farlo capire bene agli ascoltatori,
allora,
ci sono aziende che hanno vinto un bando per un appalto pubblico che può essere per esempio trasporto pubblico, piuttosto che
pulizie, raccolta rifiuti,
che chiaramente hanno vinto quel bando facendo riferimento a costi di energia, di gestione, di servizi che erano quelli di 2 o 3 anni fa e che oggi però non ci stanno più dentro a quei costi sostanzialmente,
certo,
quindi rischiano di saltare.
Certo, rischiano, e sono tutti i servizi che noi vediamo intorno a, perché sennò sembra sempre si parla di cose dell'altro mondo, ma sono i servizi primari che ognuno di noi vede la mattina quando esce di casa: lo scuolabus, la raccolta dei rifiuti, i figli che vanno a scuola, il medico, le pulizie negli ospedali, quindi sono servizi primari. Quindi questo è un problema serio e noi lo dobbiamo affrontare per garantire appunto anche la qualità e la quantità del lavoro che le nostre cooperative possono offrire ai soci. Contate che la cooperazione comunque conferma anche una funzione un po' anticiclica, quindi noi abbiamo mantenuto fino adesso il lavoro, gli occupati, i soci, e abbiamo anche dato quei servizi, diciamo, come ricordavo prima, essenziali, con responsabilità e civismo, perché
certo,
poi l'abbiamo anche affrontato in quel modo.
Avete...
Ora, ovviamente la situazione è critica. Ora, diciamo, sappiamo che non è un problema che si risolve in Umbria, quindi qui c'è un tema di geopolitica internazionale, abbiamo l'80% del gas che proviene dall'estero, viene da alcuni paesi con i quali non abbiamo più le relazioni che c'erano un tempo, quindi dal Nord Africa, dalla Russia, dalla Cina, e quindi ovviamente non è che si risolve in Umbria, però crediamo anche che l'Umbria possa cominciare a strutturare un proprio piano.
Avete
energetico.
Fatto un appello, quindi, su questo alla regione,
queste
giusto?
Sono le proposte che facciamo. Allora, la prima proposta è quella appunto di aprire un tavolo di confronto con le stazioni appaltanti per verificare quello che ricordavamo prima, cioè rivisitare le gare in atto e aggiornarle. Lo Stato per adesso ce lo consente in una percentuale entro il 10%, bisogna modulare questa percentuale per andare incontro alle esigenze delle imprese e alla qualità dei servizi offerti. Il secondo punto che proponiamo appunto è di utilizzare le finanziarie regionali per dare le garanzie alle imprese per l'accesso al credito per rispondere immediatamente alla liquidità. Il terzo punto, visto che maggioranza e opposizione in Umbria stanno comunque al governo insieme a livello nazionale, credo che un appello bipartisan fatto dalla politica e dalle amministrazioni, fatto anche dalle imprese dalle associazioni come le nostre di imprese possa andare a incidere anche sugli atteggiamenti del governo in questo senso,
certo.
Quindi prevedere ristori, rateizzazione delle bollette e diminuzione delle accise. E il quarto punto è quello che ricordavo prima, appunto, come l'affrontiamo a livello locale il nodo della transizione ecologica, perché non sta più diventando una transizione ma un'emergenza ecologica e un'emergenza di energia. Quindi tanto ci aspettiamo dal pubblico investimenti superiori sulle energie rinnovabili e anche una liberalizzazione di alcuni lacci che impediscono la realizzazione di alcuni siti di energie rinnovabili. Per quello che riguarda le famiglie, abbiamo anche noi come mondo cooperativo alcuni strumenti, cioè ci sono le comunità energetiche, le cooperative energetiche che consentono, ad esempio laddove c'è la rigenerazione urbana, la rigenerazione rurale, di mettere in capo ai singoli cittadini gli impianti che diventano quindi proprietari di impianti di autoproduzione. Quindi questo potrebbe andare in qualche modo a limare anche l'impatto che questi aumenti avrebbero sulle famiglie. E poi per le imprese dobbiamo agevolarli nell'autoproduzione e nella trasformazione ecologica in mezzi e in digitale. Quindi queste sono le quattro proposte sulle quali chiamiamo appunto la regione, i comuni, le province a metterci intorno a un tavolo e ragionare nell'immediato e nel prossimo futuro come
soluzione,
una soluzione
certo.
Comune che vada bene a tutti. Noi siamo il motore come imprese dell'economia, rispettiamo il lavoro, abbiamo una condizione particolare, cioè i nostri soci sono a capo dell'azienda, quindi qui non ci sono capitali esteri che vengono, prendono, depredano e vanno via, ma i nostri soci rimangono qui, hanno i conti nelle nostre banche e vogliono rimanere qui, ma aumentando la qualità della vita per tutti quanti. Quindi
chiaro.
In questo modo crediamo che possiamo dare un contributo.
Il messaggio è chiarissimo e anche le proposte assolutamente ragionevoli e apprezzabili. Speriamo che trovino quanto prima una soluzione, perché i tempi sono, da quello che capisco, i tempi sono assolutamente urgenti. Grazie a Matteo Ragnacci per essere stato ospite con noi.
Buon proseguimento
a Umbria Radio. Grazie. Noi ci fermiamo, ma solo un attimo, e poi torniamo per il terzo blocco della trasmissione.
Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi, in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.